zone.
Quando vuoi, quando te la senti, noi andremo in onda. Poi vedi tu come... Cosa ridi? Sempre la
solita. Ciao.
Ciao Gaia Grassi. Ciao soprattutto, senza nulla togliere a Gaia Grassi, a voi ascoltatrici
e ascoltatori, ci mancherebbe.
Da parte di...
Di tutto un boh.
Di tutto un boh.
Hai visto che sono arrivata alla fine,
sì,
giusto?
Sì, lo fai sempre quello scherzo lì di metterci tutti in tensione. Ah, forse arrivo, forse no. E poi invece...
C'è un problema di mezzi. Miseria, invece qua. Riesco sempre ad arrivare.
Allora, oggi... Oggi parliamo
di Sanremo?
No, non parliamo di Sanremo, non si parla di Sanremo.
Non si può parlare di Sanremo.
Sanremo non esiste.
Io sono una fan, si può dire? Io lo guardo sempre.
Sì?
Sì.
Cioè, perché ne scrivi dopo o proprio gratis?
No, gratis, okay. Lo guardo.
Bello.
Non per lavoro, per passione.
No. Guarda, ieri ero su, come i vecchi boomer, ero su Facebook. In quanto
sì.
Vecchio boomer, no, non sono un vecchio boomer, ma ero su Facebook. E ovviamente, pur non avendo visto il festival, ero spettatore
sì.
di tutta una serie di meme e robe, la stola della Ferragni, eccetera.
Sì.
E mi sono un po' rotto le scatole. Poi.
Sì.
Erano così tanti quelli che dicevano che non guardavano Sanremo e che non andavano sui social perché
ti veniva da guardarlo.
No, che mi è venuto, cioè mi stavano più antipatici quelli che parlavano di Sanremo. Per cui in
ma
una sorta di crisi.
Sei andato a dormire?
Sono andato a dormire.
Hai fatto
sono
bene.
Andato a dormire, ho detto, non so cosa penso, non so con chi arrabbiarmi. Forse avete tutti ragione e me ne sono andato.
Hai fatto bene.
Però c'è stato Sanremo, un tizio ha preso a calci dei fiori.
Sì, ma anche lì, povero il mio blanchito.
Ma che cos'è questa cosa? Da cugarona.
Ha chiesto scusa, esatto, da super cougar. Ha chiesto scusa.
Ho capito, è devastato una roba. Cioè, come quando gli artisti che salgono sul palco trattano male i fonici anche nei concerti piccoli, è una cosa brutta.
No.
Si fa.
No,
si fa. Magari
sì,
poi
sì, sì, ha sbagliato.
Magari
si erano
già messi
però
d'accordo.
Scusa.
Ascolta, io poi qua devo
dire. Ma chi
tu?
Siamo noi per non accettare delle scuse di una persona?
Ma io non me ne frega assolutamente nulla. Anzi, stavo dicendo, magari era preparata, magari era tutto nel. Magari c'era il service che ha portato i doppi fiori apposta perché si era messi d'accordo. Sai cosa?
Chi se ne frega?
Chi se ne frega, se posso. Chi se ne frega? Di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di diritto d'autore legato alle immagini dell'intelligenza artificiale.
Perché? Ritorniamo su quel tema lì ma con un
sì,
taglio
ma con un
diverso.
Taglio diverso che in realtà questo era il taglio che avrei già voluto dare nella puntata precedente.
Quindi la prima puntata è stato un fallimento?
No, non è stato un fallimento.
L'hai
però abbiamo no abbiamo sentito era prematuro, nel senso che era proprio all'inizio, a me era venuto la cosa di
aspetta
cercare...
Lo so io e il nostro pubblico non eravamo pronti.
No, ecco, no, assolutamente. Okay. Il pubblico sicuramente era prontissimo, tu non lo so.
Io no, ma... io no. Io metto prima me come
no, ma nel senso che effettivamente poi abbiamo sentito Stefano Cardini, che è un professore della NABA.
Uh-huh.
E che quindi era specializzato ma proprio sull'immagine dell'intelligenza artificiale. Ti ricordi che ti ha fatto quell'immagine immediatamente quando tu hai detto
sì,
vorrei
sì.
vedere Gemma Cavallo
cos'è
su Marte?
Un
destriero.
Cavolcavo delle cose.
No,
ma sarà stato qualcosa di più stronzo. Avrò detto un drago oppure qualcosa di.
Non lo so. Comunque ti aveva fatto immediatamente l'immagine. Era
sì.
molto divertente.
Sì, sì.
Però effettivamente io che ho sempre un po' questo sguardo legato un po' anche alla parte per mia formazione, un po' economica,
così,
un po' così. Ero interessata proprio alla parte del diritto d'autore e mi ha dato l'occasione di parlare di questa cosa. Falcinelli, conosci tu Falcinelli, Riccardo Falcinelli?
Sì.
Riccardo Falcinelli, diciamo per chi non lo conoscesse, è a parte essere un art director molto bravo ed è uno scrittore ed è anche professore a Roma di design, ha fatto proprio un commento, ha fatto un post che è stato molto seguito ma anche un po' criticato, in cui diceva che in realtà quando tu fai un'immagine con l'intelligenza artificiale è vero che non è uno scopo commerciale, però chi lo sa se poi dopo un giorno la va a prendere quell'immagine e la usa con uno scopo commerciale?
E quindi
è entrato un po' una questione del diritto d'autore che secondo lui è giusto che ci sia anche sulle immagini create con l'intelligenza artificiale. facendo proprio un riassunto.
Va bene, no, ma era chiaro. Era chiaro.
E quindi ho pensato, ma perché non sentiamo il nostro esperto
di
diritto d'autore
sul digitale?
Che adesso finalmente possiamo dire avvocato, perché se ti ricordi prima passato l'esame, ma non era stato ancora inserito, diciamo che non si poteva, si doveva dire ancora dottore in giurisprudenza.
Ma Marco Castelletta.
Marco Castelletta, ma soprattutto
arrivi tardi, ho già sentito lui.
Ma soprattutto anche stavo dicendo Gaietta, che è come mi chiama lui.
No, Gaietta sì.
Ma anche Lucia Maggi.
Esatto, lui e Lucia Maggi. Arrivi tardi perché lui e Lucia Maggi.
Sono già qua?
No, li ho intervistati umani molto male.
Lo so, ti ho dato io i numeri di telefono.
Porca miseria, vinci sempre.
Ma insomma.
Sì, vabbè, adesso li sentiamo.
Ok.
Rarely ever missing, talk is cheap and time is ticking. Rarely ever tricking, catch me slipping, that pussy was leaking. All my missions, paying millions, I'm Ted DiBiase. I lay night on sinning, still a Christian, I'll tell my deacon. I mean pastor, order down and talking pastor. Around 6-7 bitches with no tint, you can see I'm pimping. Big 4-5 my hip, like I'm limping, never simping. When my cousin's crippin', always gripping, she get dangerous. Always keep it playbook, swallow our hoes, I'm never trippin'. I love my mother, my sister, my daughter. All these hoes get slaughtered, can't mind, pray to all the father.
Cioè, prima togli il cappello, poi metti il cappello.
Ma no, ti ho fatto un complimento, ti ho detto che eri bello col cappello.
No, mi ha detto,
ma
perché
ti stavo
cappello?
Chiedendo perché? Perché mi preoccupavo per la tua salute, pensavo avessi la sinusite. Ma ha ragione Al. Ha ragione Al. Al dice: adesso che Kester è uno scrittore famoso, tratta tutti dall'alto al basso.
Ma non
povera
è vero.
Gaia.
Ma quando mai?
Ma ha ragione, ma.
Cosa?
Ma.
pronto? C'è Marco Castelletta in onda? Ce l'abbiamo?
Pronto?
Vista che non ce l'abbiamo più. No, perché c'è stato del problema con lo Skype. E quindi ci riproviamo. Intanto
parliamo di Sanremo.
no, parliamo di Sanremo, arrivano altri messaggi come quello di Stefano che dice: ma gli artisti non artificiali riconoscono i diritti a tutte le opere che anche... no, che anche inconsciamente li hanno influenzati? No, perché se è inconscio non lo possono sapere.
Oppure anche un'influenza, dipende da che tipo di influenza è. Cioè, se copi sì, però se tipo ti stai ispirando, sarebbe carino magari citare che l'ispirazione è data da...
È sempre elegante,
sempre
gradita,
elegante sempre farlo. Elegante,
non sempre lo fanno, porca di quella vacca, ma... è sempre...
Perché tu sei un artista a cui hanno rubato delle cose,
no,
ma non sono...
No, non sono assolutamente un artista, sono un content creator a cui...
Ah, un content creator.
Ma è normale.
Tipo un influencer anche?
No, non sono un influencer, non mi caga nessuno. E neanche Marco Castelletta mi caga, perché era online adesso, lo vedevo camminare per l'ufficio, ma ha messo giù. No, ci sei Marco? Marco? Noi ti sentiamo.
Eccoci qua.
Scusa, Lucia, perché non riuscivo, cioè ti chiamavo ma cadeva la linea, come giustamente tu mi hai scritto, mi chiami e cade la linea, per cui nessuno dei due stava mentendo, abbiamo le prove. Bentornati, benvenuti.
Benvenuta anche... Lucia, che non aveva mai fatto su a Radio Popolare, ha fatto con te.
No, intendevo su Skype, bentornati su Skype, cioè, pulito, a posto.
Lucia, ti do del tuo anch'io, visto che te lo da Kesten, ti do del
tuo. Prego, assolutamente
anch'io.
Sì, se no mi sento troppo vecchia.
Ok.
Siamo tutti ragazzini qua.
E ciao, avvocato Castelletta, posso dirlo finalmente.
Buongiorno, buonasera.
Ciao. Ciao. Veramente si può dire, mi emoziona un po' questa cosa che si possa dire.
E certo, avvocato Castelletta.
Marco, ti ho visto crescere. Non è vero. Volevo prendermi dei meriti, cose tipo, i consigli che ti ho
io
dato.
Io un po' sì, in realtà.
Mai? Tu sì, perché sei meno...
Perché sono boomer, perché sono vecchio.
Sì, sei quasi una zia acquisita.
Esatto,
per me,
esatto.
Ormai sì. Allora, voi due, cari, di 42 Firm o 42
io, ecco, io ho sempre problemi a pronunciarlo. Come
ma
lo
diciamolo
facciamo?
In italiano, mezzo e mezzo, anzi, 42 Law Firm.
Ok, perfetto.
42 Law Firm, mi sembra un ottimo compromesso.
Un ufficio legale super specializzato laddove gli uffici legali di solito arrivano un po' corti, cioè tutto quello che è diritto d'autore digitale, quelle cose che oggettivamente anche i più fighi dicono...
sì, l'ho devo guardare
perché non so bene perché è un, come avevamo detto in altre situazioni, in altri contesti, un totale casino, se non ricordo male, giusto?
Sì, no, non, diciamo che no, non è semplicissimo, perché si incontrano tra di loro un po' di normative diverse, soprattutto quando parliamo di web, evidentemente, quindi quando non rimaniamo fermi su quello che può essere il territorio italiano, ma ci mettiamo a discutere su quale sia la legge che può regolare una determinata fattispecie che magari viene fruita worldwide.
Ok. Che ovviamente viene prodotta magari a Cinisello Balsamo, poi viene fruita a San Paolo in Brasile, cambiano delle cose probabilmente. Però Gaia, tu volevi parlare in particolare della...
Sì, volevo parlare di questa cosa. Allora, l'occasione, come spiegavo prima, riassumo velocemente, è stato un post di Riccardo Falcinelli, che è un art director piuttosto famoso e molto seguito sui social, che ha fatto un post che è stato molto seguito e anche ad alcuni criticato e ad alcuni invece erano molto d'accordo con lui, sul fatto che un'immagine creata dall'intelligenza artificiale in realtà non sempre, cioè non si è ancora posto il problema del diritto d'autore, e loro dicono: ok, se a livello commerciale non viene utilizzata puoi non avere il diritto d'autore, però nel caso che ne sappiamo noi che un domani venga utilizzata invece proprio quell'immagine, o che l'intelligenza artificiale si metta a utilizzarla anche a livello commerciale, e quindi secondo lui era corretto che invece ci fosse un copyright anche in questi casi. È corretto? Cosa ne
pensate? Sì. Diciamo che il problema è estremamente complesso, perché riguarda tanto le opere che vengono utilizzate, diciamo, da questi software di intelligenza artificiale per imparare, quanto le opere che poi vengono generati generate, scusatemi, dai software come prodotto di una serie di istruzioni date da chi accede al software come fruitore. Quindi secondo noi, anche questo creator di cui sono andata a guardare anch'io il post, il problema è molto più complesso, perché appunto riguarda tutto un corpus di opere. Quindi è giusto che, prima domanda, è giusto che queste intelligenze artificiali mangino una serie di immagini, le macinino, le processino per imparare e poi restituiscano un output che tra l'altro non è un output a caso, ma che deriva da una serie di istruzioni che esse stesse ricevono da parte di chi accede al loro motore di ricerca, al loro software, per creare un'opera che hanno immaginato. Quindi credo che poi il creator abbia preso ispirazione da una serie di articoli che sono apparsi a proposito di una class action che è stata promossa da Getty Images contro una di queste piattaforme di intelligenza artificiale, perché Getty Images, come banca dati, sostanzialmente dice sono state utilizzate le nostre fotografie per addestrare, passatemi il termine, l'intelligenza artificiale. Certo. È giusto? Oggi non abbiamo ancora una risposta.
Cioè, sta ancora nella questione etica prima che legale, perché non è esattamente una cosa facile e, insomma, che si può dirimere così. Certo. in un qualcuno scrive sono argomenti talmente complessi che possono essere risolti solo da un'intelligenza artificiale
specializzata in giurisprudenza.
Quindi entriamo in un loop assolutamente infinito. E mi viene in mente una cosa che c'entra fino a un certo punto, che però può far pensare. Ci sono artisti che hanno fatto la loro carriera fondando sulla similitudine della loro voce ad altri artisti, ok?
Sì.
Mi viene in mente un De André, che ovviamente lo fa con un taglio interessantissimo, ma ci sono anche un sacco di altri esempi che non farò, dove evidentemente il successo viene dal fatto che la voce assomiglia a quella di, per cui in qualche modo, come un'intelligenza artificiale, ha imparato a ispirarsi.
Facciamo una premessa, perché magari il pubblico non conosce. De André sarebbe T-H-E André, che rifà cover trap con la voce dell'originale Fabrizio De André,
che ha una voce incredibilmente simile. Poi ovviamente
è
nato così, ma sicuramente anche lui è stato bravo e capace a cavalcare questa cosa. Lì è un discorso abbastanza evidente, nel senso che è quasi un tributo, una evidente stima nei confronti dell'artista. Quando un'intelligenza artificiale ti fa un pezzo nello stile di Picasso, perché ha imparato a farlo nello stile di Picasso, e effettivamente viene bene, è un casino però.
Allora, sì, diciamo che da un punto di vista di diritto, quello che possiamo dire così, facendo una prima analisi, è che prima di tutto dipende un po' da come qualifichiamo diciamo l'output, cioè l'opera che viene generata dall'intelligenza artificiale, perché seguendo almeno quella che è la normativa americana che si applica in questo caso, c'è una grossa differenza tra le opere cosiddette transformative, cioè che comportano, prendono ispirazione da un'opera originale e la trasformano in una opera nuova.
Okay.
Ti faccio un esempio: Guerre Stellari, Balle Spaziali.
Ok, perfetto, in bellissimo
quel caso,
esempio. Certo.
In quel caso non serve l'autorizzazione dell'autore, perché tu generi praticamente un'opera nuova che è evidentemente, per la legge americana, evidentemente di grande ispirazione rispetto alla prima, ma è un'opera nuova, autonoma, e non c'è neanche rischio di confusione, perché siamo d'accordo che sono due prodotti diversi, Guerre Stellari rispetto a Balle Spaziali.
Decisamente.
Oppure l'opera derivativa o derivata, sono quelle che si chiamano derivative works. In questo caso, quando un'opera deriva da un'altra, perché di fatto è una variazione sul tema, serve l'autorizzazione del titolare dei diritti.
Ok.
Quindi,
e cos'è un'opera derivativa? Esatto.
prendo la Gioconda e le aggiungo i baffi.
Ah, ok, ah. Ok. Porca miseria, però avrei detto che assomigliava come ispirazione, cioè avrei detto che assomigliava come approccio a quello di Balle Spaziali, invece no, sono due cose diverse.
Sì, adesso l'esempio della Gioconda poi non è neanche troppo esatto, nel senso che ovviamente l'autore è morto da più di 70 anni e quindi non è più
sì,
protetta.
Sì, no, però dall'idea, insomma, a parte la fattispecie.
Però diciamo, quando apporto una piccola variazione sull'opera, quello che loro sostengono in questa causa è appunto questo, cioè che sono state utilizzate le loro immagini per istruire l'intelligenza artificiale, la quale poi genera delle opere che sono strettamente derivate dalle loro.
Ok. Quindi
parlo di Getty Images. Al contrario, la piattaforma nella sua difesa dice no, la mia è un'opera nuova, si tratta di una trasformazione perché è un rimpasto di tutto quello che ho imparato più le istruzioni che ho ricevuto, i filtri, tutto quello che mi viene richiesto doc. Quindi non si parla di opera derivata, ma di opera trasformata. E anche la finalità che ha l'opera è diversa e soprattutto non privo l'autore originale della sua opera dei diritti che può far valere sulla sua opera o dell'utilizzo, delle finalità di utilizzo che l'autore originale può vantare. Quindi la difesa dice appunto l'opera è un'opera trasformata, non un'opera derivata. È un po' questo. Ovviamente non abbiamo una risposta in questo momento perché non si è ancora pronunciata la corte, siamo ancora alla fase iniziale.
Era quello che ti stavo per chiedere, se era già stata. No, non c'è ancora stata risposta, ovviamente.
No, è recentissima. Ti posso dire.
C'è qualche precedente che ci può indirizzare su quelle che potrebbero essere le soluzioni?
Dai,
diciamo.
Indirizzateci allora.
Ma allora.
No, li abbiamo persi, no, proprio sul qua. Più bello, sulla risposta. Vi vedo frizzati.
Indirizzo io.
C'è frizzato?
Ecco. No, ecco. Adesso, sì.
Adesso
sì.
Meglio, grazie.
Adesso sì.
No, dicevo, ci sono due precedenti, sono due cause contro Google, dove in entrambi i casi il motore di ricerca ha vinto la causa. Una causa era quella di Perfect Ten, che praticamente è una rivista erotica, se non sbaglio, contro Google, e diceva è possibile trovare online le immagini, le copertine della rivista.
Okay.
E un'altra causa molto simile di autori vari di libri, sempre contro Google, che dicevano ma è possibile trovare in parti, estratti dei nostri libri su Google. In entrambi i casi il motore di ricerca l'ha vinta, perché sostanzialmente le finalità che è riuscita a dimostrare è che erano evidentemente finalità diverse, cioè non è che in un caso volesse fare concorrenza alla rivista o agli autori, tutt'altro, anzi la finalità era quella di consentire la ricerca di questi prodotti online, e anzi Google nello specifico poi aveva, soprattutto per quello che riguarda i libri, una box con anche l'elenco delle piattaforme dove era possibile acquistare i libri, per cui evidente che non c'era attività di concorrenza, ma che la finalità con cui queste opere erano state, anzi era quasi una finalità di promozione, quindi certo. In quel caso le cause sono state vinte da Google. C'è da dire una cosa, non c'era un sistema di intelligenza artificiale operante come in questo caso, quindi non abbiamo un precedente specifico, mi sento di dire.
Ok,
quindi certo. siamo in attesa.
Però
siamo
esempio,
un po' da capo.
Per esempio, soffermandomi, non riuscivo a trovare la parola, su questi due esempi che avete fatto. Allora, le copertine posso capirlo, no? Perché vabbè, stai facendo vedere solo una copertina e poi puoi invogliare a comprare il prodotto, ma se tu pubblichi una parte di un libro, allora io mi chiedo, per esempio, mi ricordo ai miei tempi, quando si andava all'università, le famose dispense al posto dei libri, ti facevi delle fotocopie, no?
E
un tempo si potevano fare tranquillamente, poi all'improvviso non si potevano più fare e si poteva stampare soltanto una percentuale che non mi ricordo, non mi sembra un terzo, ma forse è troppo un terzo, non me la ricordo adesso con precisione. Si potevano fotocopiare solo parte, no? Una percentuale dei libri. In questo caso anche, cioè Google ha dovuto dimostrare che era soltanto un tot la parte pubblicata, immagino in Google Libri, o non c'è?
Allora, sì e no, sì, ma c'è un tema che anzitutto la normativa di riferimento è diversa, perché Google ovviamente soggiace a quello che è il Copyright Act e il DMCA, cioè la normativa americana, che prevede un concetto che per la legge sul diritto d'autore, ad esempio, non è integrato, che è il principio del fair use. Adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, però diciamo che è appunto un utilizzo consentito delle opere protette dal diritto d'autore. C'è tutta una serie di principi che il soggetto a cui viene contestata la violazione di copyright deve dimostrare al giudice. Tra questi c'è il fatto che non vuole svolgere attività di concorrenza, okay, e deve poterlo dimostrare ovviamente, e anche il fatto di utilizzare non in toto l'opera protetta dal diritto d'autore, ma solo una parte della stessa. Quindi l'uso, diciamo, in proporzione ricorda quello che giustamente ricordavi tu. Temo, ahimè, che i tempi tuoi e miei siano gli stessi, però io mi ricordo che addirittura si poteva pagare la SIAE per fare le fotocopie.
Esatto. Ma esattamente, sì, sì, sì.
Sì, sì, sì.
E la pagavi alla...
Perché il fatto è che molti dei libri che andavano in dispensa, cioè non che andavano nelle dispense, non si trovavano. Quindi il problema era questo: tu avevi quello che il professore ti dava e che magari era un libro fuori catalogo e che lui utilizzava nel corso, e non potevi più pubblicarlo.
E vabbè, allora tutto sommato c'erano delle ragioni.
A meno che tipo nella mia università andavi dalla fotocopiatrice di quelle di CL.
Okay.
E potevi fare le fotocopie. Non ho mai capito come mai. Non ho mai capito come mai. Ma andavamo tutti lì, c'eravamo magicamente iscritti,
sì,
per andare a fare le fotocopie.
Esatto. Sì, è vero, la questione. Vabbè, ma lì non è che non so se a un certo punto è cambiata la legge. Sicuramente sono cambiati i controlli per quanto riguarda i libri. Sì, cioè, a un certo punto la SIAE ha iniziato a passare in cubisteria, banalmente.
Oh, esatto. E... oppure i professori hanno iniziato a fare corsi con libri che erano ancora in catalogo.
Di solito i loro,
esatto, di solito i loro, esatto.
Quindi insomma non se ne esce, non esiste ancora una risposta definitiva per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
Esatto, non se ne esce, anche perché rispetto ad altre situazioni dove magari in via analogica si possono applicare delle leggi già esistenti, al momento non abbiamo delle leggi che regolano il prodotto di una macchina dal punto di vista del diritto d'autore. Nel senso che ancora non c'è una norma che ci spiega chi è il titolare del diritto d'autore, cioè la macchina ha una titolarità? Evidente che no, ci sono delle sentenze già dell'anno scorso che ci dicono che ad esempio l'opera generata dalla macchina è di proprietà dell'autore del software che ha programmato quella macchina per generare l'opera, certo. Anche perché la macchina non è un soggetto giuridico, evidentemente. Quindi
sì, negli Stati Uniti, per esempio, c'è un autore di un software di AI che ha cercato di...
Cosa avrà cercato?
Niente,
di
quando
fare?
Marco parla...
Eccoci,
eccolo.
È tornato.
Ha provato a depositare un'opera generata dall'AI ed è stata respinta dall'ufficio perché mancava l'aspetto umano della creazione, che è un requisito evidente negli Stati Uniti molto più.
Questo è interessante sotto altri fronti, invece, sulla necessità, esatto, che ci sia un umano dall'altra parte. Presunta necessità, perché è ancora da vedere. Mi viene in mente invece un altro esempio: la famosa fotografia, l'autoscatto del macaco.
Ah, sì.
Di quando un macaco si è fatto un selfie e quel selfie qualcuno diceva deve essere riconosciuto, cioè la paternità di quel selfie deve essere riconosciuto al macaco stesso. Ma c'era anche chi diceva ok, però la macchina fotografica...
Sulla base degli stessi principi dovrebbe esserci una creatività umana, poi qua si apre un tempo
infatti è un temone
sociale, forse.
Certo, cioè il macaco non è abbastanza umano? No, però allo stesso tempo è sicuramente più intelligente di una macchina, o meglio, sì, è più umano di una macchina e così via.
Beh, esatto, è vivente quantomeno rispetto alla macchina che non lo è.
Esatto. E se un autoscatto lo fa una cimice, ad esempio? Vabbè, io dico chi se ne frega.
O un pappagallo?
No, un pappagallo ci sta.
No, facevo il tuo.
Non c'è più il mio.
Lo so, lo ricordiamo. Molto, lo ricordiamo.
Va bene. Quindi siamo nei guai.
Quindi ci dobbiamo rivedere tra un po', per secondo forza. Me, quando abbiamo la pronuncia della corte.
Certo. Ecco, Lucia, allora avvisateci quando c'è la sentenza.
E poi
ci ritorniamo, perché è un argomento che ci incuriosisce.
Anche a noi moltissimo.
Immaginiamo.
Grazie Lucia Maggi, grazie Marco Castelletta,
grazie.
Buon lavoro.
Buona giornata.
Grazie mille a voi, a presto.
Un
ciao. Ciao.
È un casino.
È un casino.
È ancora un casino. E soprattutto a questo si somma non solamente la questione dei diritti d'autore, ma, come giustamente emergeva poc'anzi, la questione del necessità o meno che dall'altra parte ci sia un essere umano a fare qualcosa oppure no. Cioè, qualcuno dice ovviamente chi se ne frega, l'importante è fruire di un contenuto che sia in qualche modo che mi intrattenga, che mi emozioni, che mi diverta, e qualcun altro invece dice se è fatto da una macchina a me mi fa schifo, proprio così.
E beh, però allora l'intelligenza artificiale non c'è l'umano, quindi anche lì va.
Appunto, infatti. E quindi che facciamo? Che facciamo, niente. Ascoltatrici e ascoltatori? Cosa facciamo? Cioè, se invece di scegliere i dischi, prenderli dalla nostra music library, facessimo andare Spotify a caso.
Magari non sarebbe presente nessuno. Quando ci sono quelle cose. Hai ascoltato questo, quindi ti propongo questo.
A volte c'è azzecca, mica, anzi, spesso. Chance of salty tears. I could use a break. Me need to go down, 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 down on life. I need you to take all my shadows for a walk tonight. I could use a break. Me need to go down, 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 down on life. I need you to take all my shadows. Freak monk freaks now, well I got the chance. Scrive, ma le radio di flusso sono già al 90% AI. No, non è vero, cioè ancora chi sceglie i brani. Poi magari c'è una, funziona così, che c'è una macchina, che poi è un software, che li mette insieme, crea delle sequenze che possono essere quelle giuste, ma vengono generalmente supervisionate poi da un essere umano che dice sì, oppure no, e la cambia. Invece per quanto riguarda il bisogno vero e proprio dell'umano dall'altra parte, tu come ti posizioni? Vale a dire,
Sentiamo certo che domanda mi fa.
A un certo punto girava la questione, quando è uscito ChatGPT, ovviamente, ogni volta, cioè, si sta evolvendo la velocità della luce, l'intelligenza artificiale. Entro l'anno prossimo ci saranno delle grosse novità, questo mi sembra evidente, ma sia all'uscita di quelle che sono, come dire, più sul fronte pittorico e delle immagini, sia su quelle che invece sono sul che lavorano dal punto di vista testuale, c'è sempre stata una sorta di levata di scudi e paranoia da parte di chi fa quel mestiere lì. E per quanto riguarda il giornalismo, molti dicevano: ho capito, però puoi scrivere un pezzo su qualunque cosa. Sì, puoi scrivere un pezzo di un giornalista scarso, però.
No, in realtà no. Allora, sono due argomenti diversi.
Okay, vediamo.
Nel senso, per esempio, il giornalismo. Il mio maestro, Bruno Ambrosi, mi insegnava sempre questa cosa. Mi diceva: se tu sei una brava giornalista, devi saper scrivere di tutto. Quindi, non sai di trattori?
E parli di trattori.
Ti informi?
Ok.
E scrivi di trattori, ovvio.
Per mercoledì prossimo ci fai un pezzo sui trattori.
Te lo farò sicuramente. E quindi io ho sempre sposato questa cosa e condivido. E infatti lì cosa c'è? C'è l'intelligenza umana, no?
Naturale.
Che vai, naturale, ti vai, ti informi e poi scrivi. L'intelligenza artificiale, io al momento, ma mi rendo conto che sono un po' vecchia forse di mentalità da questo punto di vista, mi piace utilizzarla come strumento che va a facilitare il mio lavoro e magari va a togliere delle cose che possono essere più automatizzate e che quindi mi porta via delle cose più semplici che quindi fa un'intelligenza artificiale, e io mi posso concentrare su delle cose invece dove è più importante che ci sia l'apporto umano.
Quindi ti toglie le sbatte di mezzo.
Sì.
Ok.
In tutti i campi, ovviamente. Cioè usavo l'io, la prima persona, ma immedesimandomi in qualsiasi lavoro. Quindi su questa cosa io sono favorevole.
Ok.
Certo, sostituirsi completamente no. Per esempio, ci sono anche quelle piattaforme che tu fai editing, per esempio.
Editing di che tipo?
Editing, video? Non so, di libri. No, di scrittura, scusami. Sto parlando di scrittura sempre. E vai dentro questo file, metti tutte le correzioni che tu fai e l'intelligenza artificiale impara da te.
Ok.
Hai capito? Quindi tu, facendogli capire che questa cosa la correggi sempre in questo modo, impara che va corretto in quel modo, ma impara anche quali sono tutte le situazioni intorno che ti fanno arrivare a quel risultato. Nel senso, non è che soltanto che quando scrivi magari grande ci metti dentro l'H per sbaglio perché digiti male.
Beh,
fa scrivere
T9,
grande, giusto, non è solo un T9, è anche che poi vai a vedere le parole prima, le concordanze, tutte le varie tutte queste cose. Ecco, quello per esempio mi spaventa molto, perché immagino che poi alla lunga tu possa essere sostituito completamente, quindi penso ai poveri editor che un giorno possano essere completamente sostituiti.
Sì, anche la parte umana, anche la parte...
Magari non arrivano a essere così sofisticati da poter poi sostituire completamente, però ci si avvicinano molto. Infatti, parlando con persone, c'erano alcuni che non aderivano a questa piattaforma e non la utilizzavano per non incrementare la capacità di questo software di sostituire completamente. Quindi c'erano proprio delle prese di posizione e di gente che non aderiva per questo motivo.
A me l'IA inquieta abbastanza, però forse una macchina intelligente programmata per rispettare alcuni principi etici potrebbe essere più affidabile di un umano. Potremmo farci governare da intelligenze artificiali programmate per rispettare rigorosamente la nostra Costituzione. Sicuramente non avrebbero conflitti di interesse, non si farebbero corrompere, eccetera. Cioè, guarda, parlavo oggi con un'amica per scherzo del fatto che, ehi, però, se tipo i prossimi manifesti elettorali fossero scritti da ChatGPT, cioè nel senso proprio come programma, non sarebbe... potrebbe essere interessante. E c'è anche il fatto che io personalmente, ma parlo della mia esperienza personale, mi rendo conto che mi è presto per me il fruire emotivamente di qualcosa di artistico che so non essere stato scritto da una persona. Vale a dire, mi peserebbe il fatto che una canzone, che ne so, struggente, metti, sia stata scritta semplicemente mettendo insieme qualcosa dall'algoritmo, però non ha senso.
Cioè fai più fatica di immedesimarti, tu dici, perché comunque ti immedesimi, ma chi ti immedesimi, tu in chi canta o in chi scrive? Però
una delle due, ed è fittizio, perché magari, magari quella persona è una merda, nel senso è assolutamente fallace come ragionamento. Infatti non è un ragionamento, cioè è semplicemente un dubbio. Elia scrive: non facciamo i luddisti, con l'avanzare della tecnologia evolvono anche le mansioni e i lavori, in futuro l'utopia sarebbe avere un reddito universale e i robot lavorano per noi, sarebbe stra mega super bello. Da autore di cose, ovviamente lo faccio per lavoro, ma mi piace anche farlo, aggiungo, sì, io, infatti. Per cui non sarei contento se ci fosse il Robo Jam che va in onda, per esempio. Ma oggi non è più così, il software è talmente potente che può fare l'intero articolo, è proprio quello il problema.
Sì, 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 certo, lo so. Ma vabbè, anche libri, possono anche essere scritti libri. Ci sono già dei piccoli software che ti dicono: tu metti dentro, che ne so, un personaggio e una cosa e ti costruisci
un saggio,
tutta
sicuramente
una storia.
Sì. Sì, sì, un tema scolastico, ma voglia.
Tema scolastico, figurati, tantissimi.
Mi rimane quel dubbio della cosa delle emozioni, che adesso
ci pensiamo
un attimo, abbiamo ancora qualche minuto per farlo insieme a voi, anzi un quarto d'ora.
Emozionarci,
emozioniamo.
Money, Babylon, my me know me can't stay. So me taking that train while I'm fading away. Falling asleep while I'm thinking my way. So you got you shaking before it's too late. Yo, evil good starts ruling over my claim. Still them asking God, oh why? I'm sorry, man, I'm born with own hands. Own house, own sense. Yo,
with your own two hands.
You got to work
with your own two hands.
You got to fulfill your work
with your own two hands.
Give me peace, so warm.
Peace, so warm. With your own two hands.
You'll make it work
with your own two hands.
Change is a word
with your own two hands.
You rule over your life.
Rule your life.
Say we rise up and we will never give it up. Try never lose a point. We never lose a love. People rise up out of the evil dust.
Rise, 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 rise.
Say we rise up and we will never give it up. Try never lose a point. We never lose a love. People rise up out of the evil dust.
Rise up nel senso di sollevatevi, non nel senso di su col riso, questo sia... Poteva essere, cosa ridi? Io specifico, se c'è qualche intelligenza artificiale là fuori, un attiché. Elia dice, ChatGPT però soffre pesantemente di falsificazione, dobbiamo aspettare Bard di Google per vedere se davvero potremo essere sostituiti sulla creazione di contenuti sensati. E dai, nessuna IA può sostituire Kesten, grazie. E del tema del fatto che ChatGPT dice delle vaccate pazzesche, ha fatto una bella puntata di Crash, il podcast, il nostro Andrea Daniele Signorelli, raccontando appunto come alla fine ChatGPT volendo dice delle cazzate pazzesche, semplicemente perché mette insieme in modo totalmente acritico tutta una serie di scritti. E poi si ripete tanto. Si ripete perché gli iscritti sono quelli, per cui...
Certo, ma infatti questo mi viene, ci hanno scritto anche quest'altro messaggio: nell'arte non riesco ad apprezzare opere fatte da macchine perché mi emoziona proprio l'idea che sia stato realizzato da un essere umano con passione e fatica.
Ecco, è
quindi
quello.
Ci mette questa cosa Adele, che forse nell'arte, no beh non è vero, anche nella musica. Però nell'arte proprio vedi, non so, vedi un quadro, una scultura e ti immagini che sia stata fatta. Ma io allora mi chiedo anche...
vai!
Mi chiedo... È bello anche, soprattutto quando vai alle mostre in particolare, l'unicità dell'opera. Nel momento in cui viene fatta dall'intelligenza artificiale, cioè
il fatto che non sia riproducibile
anche... sì. Quindi, se viene riprodotta, non so, ti
basta
faccio esempio dei
un
quadri
NFT, allora a posto,
esatto, ti faccio vedere un quadro, ma no, ma ti piace vederlo fisicamente,
okay,
no?
Okay, sì.
O comunque ti piace, casomai prendevi la riproduzione, il poster del quadro, che però non è la stessa cosa del quadro, non solo per il valore in sé, ma perché anche tutta la parte, diciamo, materica, come
sì.
dicevano.
Sì, sì.
Ricordi, sì, Guzzanti? C'era, non ce l'hai, no? È bidimensionale, non c'è la tridimensionalità nel caso di un quadro. E allora mi chiedevo.
Ti chiedevi. No, l'altra domanda che mi viene in mente, cioè andando un pochino avanti alla questione rispetto a quello che diceva l'ascoltatore o l'ascoltatrice, da un essere umano con passione e fatica, no? Che è quella la cosa importante. Ma che cos'è per voi, o anche per me, perché in realtà non me lo sto chiedendo in questo momento, la parte importante? Fatica no, non mi interessa che ci sia dietro della fatica. Forse, non lo so, forse è un vissuto. Cioè che quelle emozioni siano il risultato di un processo, tra virgolette, emotivo di una persona, di un determinato vissuto. E non me ne frega niente che l'abbia fatto una macchina invece. Però, boh, anche lì non riesco a capire perché. Cioè non riesco a dare una risposta a me stesso
che mi convinca.
Perché dico, sì, vabbè, ma che te cambia, manco lo sai. Schiaffino dice, e comunque infila sempre roba scritta da altri. E se un altro scrive una minchiata, c'ha GPT la riprende. Vuoi che ti entri in trasmissione? Sì, dai, vai.
Dai, Schiaffino, vieni.
Chiamaci pure al numero che tu sai. Se le macchine facessero tutto per noi in un futuro, invece scrive Leonardo, si presenterà il problema per l'essere umano di cosa farsene di tutto il tempo a disposizione. Potrebbe non essere desiderabile per molti. Sì, no, infatti per me lo sarebbe all'inizio, direi, figata. Poi in realtà no, poi probabilmente sono un po' workaholic per certe cose. Cioè, chi invece si divertirebbe di più? Tu saresti contenta?
No.
Di non fare una mazza?
No.
Dai, un pochino?
No.
Un
mi
giorno?
Mi piace un po'. Ecco, un po' meno. E ritorniamo a quello prima. Se ci fosse, come potresti far fare qualcosa?
Beh, allora, dal punto di vista... dal punto di vista del... come dire, del percorso evolutivo della tecnologia recente... abbiamo fatto passi da gigante da quel punto di vista. Nel senso che ovviamente lo sbattimento... anche banalmente il numero di monte ore è diminuito molto nel quotidiano della maggior parte di noi e soprattutto di noi privilegiati occidentali. Per altri
numero di ore?
Sì, di lavoro. Rispetto a prima, a voglia.
Beh, cioè, sì,
abbiamo
sì,
delle
certo.
ferie, abbiamo...
Sì, rispetto a prima sì.
Prima,
certo.
prima questa cosa non c'era. Probabilmente a discapito di tutta una serie di altre fette di popolazione, ma tanto vivono lontani, quindi non esistono, giusto? No, non è esattamente così. Pronto? Signor Schiaffino? Signor Schiaffino? Niente, non si sente, signor Schiaffino. Devi accendere il microfono. Però noi cioè, la telefonata c'è, la chiamata su Skype c'è. Quando vuoi entrare, fallo. Mandiamola in vacca, dice Elia, dicendo che alla fine anche noi siamo la somma di segnali elettrochimici non dissimili alla somma di segnali elettrici che determinano la creazione di qualcosa da parte dell'IA. Va bene, mi taccio che chiaramente sto sfasando. No, non stai sfasando, sei assolutamente in direzione. Manca molto ancora perché l'IA sia così raffinata, però la direzione è quella. Abbassa, sì, sei tu, abbassa la radio. Ciao Marco, come stai?
Benone, non avevo acceso gli altoparlanti, quindi non ti sentivo.
Ah, ecco.
Ciao Schiaffino!
Com'è?
Ciao! Va bene, ho appena finito di registrare un podcast su ChatGPT.
Ah, veramente? Anche tu?
Sì.
Fantastico.
Sì, sì.
E siccome ho citato Signorelli, ti sei ingelosito e hai voluto partecipare?
Immediatamente, no, più che altro io e Daniele abbiamo una visione comune, che è un po' quella che ti ho scritto, cioè quella famosa per cui agli algoritmi di intelligenza artificiale, se dai in pasto delle cose belle, escono delle cose belle, se dai in pasto delle schifezze, mi veniva un altro termine, escono delle schifezze, e ChatGPT va a pescare su tutta internet, e quindi la risposta è una sola, schifezze.
Ok, sì, sì, ha perfettamente senso, ha perfettamente senso. Tra l'altro mi è venuto in mente, qualche giorno fa ho fatto una puntata di Cose Molto Umane sul perché le intelligenze artificiali sbagliano spesso le mani, i denti e i gatti, e anche qua avevo parlato con Signorelli che mi ha detto che i gatti molte volte li sbagliano le intelligenze artificiali perché ci mettono dentro le scritte, perché sono così tanti meme con sì. I gatti che l'intelligenza artificiale ha imparato che con i gatti ci vanno delle scritte,
oppure perché l'intelligenza artificiale è un gatto e quindi
è forse
sta,
quello.
Ci sta
certo,
un po' per
certo.
Ma anche perché i gatti raramente stanno fermi, esatto. Quindi ci sono anche un mucchio di fotografie mosse dei gatti,
certo.
Quello è un altro problema che ha.
È un altro problema. E mi veniva in mente una similitudine, nel senso che l'intelligenza artificiale non è intelligente, è solo molto potente. Cioè la differenza fra uno scassinatore che lavora di fino per aprire una porta e Hulk che arriva e la tira giù. Non so se è giusta o se ti convince.
Sì, più o meno sì, ma poi soprattutto non ho fatto un discorso con un addetto ai lavori che si è laureato più o meno in quello. Non ha l'elemento di genialità, cioè non riesce a fare elaborazioni
super. Cos'è l'elemento di genialità? Cos'è l'elemento di genialità?
Non riesce, cioè 2 più 2 a livello concettuale non lo fa, ripete a pappagallo. Okay. È molto difficile fare in modo, noi stiamo lavorando un po' per esempio sull'elaborazione automatica dei testi per vedere come funziona e che risultati dà, è una delle cose che terrorizza un po' tutti i giornalisti da questo punto di vista, e si limita a fare grandi elenchi di cose prendendole da internet, ma non le associa, quindi non riesce a capire se c'è un elemento di novità quando esce una nuova informazione che cambia qualcosa nell'elaborazione di quella vecchia, ti ripropone quella vecchia, poi ti propone quella nuova, ma il 2 più 2 non lo fa.
Okay.
Quindi quello è un limite pazzesco dell'intelligenza artificiale.
Scrive Al, non so se è serio o faceto, ma la domanda mi piace lo stesso. Le AI saranno mai in direzione ostinata e contraria?
E dipende dall'algoritmo.
Dipende se glielo dici tu. E quindi per definizione no.
Ma allora, tu considera che ChatGPT, purtroppo, allora, consideriamo anche il lato oscuro di ChatGPT. Per fare in modo che non emergano tutti quei bias che sono emersi regolarmente con i sistemi di intelligenza artificiale, ci sono centinaia di persone che vanno a lavorarci sopra, cioè a togliere tutte le informazioni che possono avere caratterizzazioni razziste, sessiste, qualsiasi tipo discriminatoria in qualsiasi senso. Fra l'altro, gente che lavora normalmente, non ho capito perché tutti in Kenya, però... scusa, in Nigeria.
Ah.
Sottopagati, perché li pagano tra un euro, $1.20 e $2 all'ora, e questo non è molto lontano dal salario medio della Nigeria, ma il problema è che c'è anche gente che si è trasferita lì apposta per lavorare.
Davvero?
Nei laboratori di OpenAI. Sì.
E questo non è buono.
Esatto, quindi però tornando al ragionamento di prima, siccome sono loro che lo educano a non essere razzista, l'algoritmo lo puoi anche educare a essere compagno, quindi...
Il fatto che le macchine possano fare tutto ciò che gli uomini fanno, e le donne anche, forse libererebbe per noi molto tempo, però, visto come funziona la società capitalista attuale, creerebbe miliardi di umani indispensabili e una piccola casta di poderosi. Sì. Forse non sarebbe così piccola, ma non credo che cancellerebbe le disuguaglianze, perché la ricchezza stessa è basata sul fatto che ci sono dei poveri dall'altra parte, al di là di chi si sbatte, per cui non è del tutto sbagliato quello che scrive Vittorio.
Io sono molto d'accordo, infatti l'unico modo in cui si può sfruttare l'intelligenza artificiale e l'automazione in genere è abbattere il capitalismo.
Dall'inizio.
Sì,
è un po'
cioè,
che lo si dice, tra l'altro.
Sì, pare, c'è qualcuno che, c'è un tale Carlo aveva scritto qualcosa.
Sì, che con la I non c'entrava assolutamente nulla, peraltro.
No.
E quindi, vabbè, qual è il prossimo grande passo delle intelligenze artificiali, così da uno che ne sa, visto che stiamo andando velocissimi?
Guarda, quello probabilmente che potrebbe scompaginare tutto è l'abbinamento con il quantum computing. Perché se si comincia a utilizzare l'algoritmo di intelligenza artificiale con sistemi di calcolo con computer quantistici, lì veramente non si sa dove si arriva. Fa anche un po' paura sta cosa, perché anche il quantum computing è un altro...
Ho visto delle sperimentazioni a Google, niente male su quella roba lì. Ci ho capito una fava, però ho detto che roba.
Eh sì, in pratica c'è la possibilità di fare dei calcoli utilizzando la famosa teoria della fisica quantistica, cioè del fatto che un elemento può avere più stati e quindi si possono fare dei calcoli partendo dal presupposto che, per esempio, alla stessa domanda la risposta sia contemporaneamente sì e no.
Oh, Madonna.
Ora, applicare questa cosa qua all'intelligenza artificiale, boh. Forse arriviamo a Skynet, però... Comunque la cosa che dovrebbe spaventare un po', non so se l'avete vista, se hai voglia di andare a darci un'occhiata, cerca Music LM.
Okay.
È un algoritmo di Google, non è ancora aperto al pubblico, però cercando su internet si trovano un po' di sample. Io ne ho mandato qualcuno in onda a doppio clic. Permette di generare musica partendo dalla descrizione piana del brano in testo. Cioè tu gli dici fammi un reggae.
Guarda, sai cosa? A me questo non spaventa per niente. Io non vedo l'ora invece. Perché, cioè adesso non ho visto Sanremo ieri, come dicevo prima a Gaia, ma immagino, cioè mi è capitato di vederlo negli ultimi anni. Non mi sembra, cioè nel senso, la maggior parte delle canzoni, al di là delle interpretazioni sulle quali non ho niente da dire, e da un punto di vista compositivo potrebbero essere fatti da un algoritmo? Secondo me sì. E il fatto che un algoritmo faccia ipoteticamente piazza pulita di tutta quella roba molto molto facile, prevedibile, e mette per forza un po' il pepe al culo chi si deve sbattere per fare delle cose invece stranine, giusto per dirla, non sarebbe male, potrebbe essere un accrescimento.
Sì, e poi ci liberiamo anche di un'altra cosa. È un altro elemento sull'intelligenza artificiale, uno dei problemi è che qualsiasi cosa creata dall'intelligenza artificiale in qualche modo arriva da qualcosa di già fatto da qualcun altro.
Mm-hmm.
Quindi esatto. Secondo me qualche problemino di copyright ci sarebbe sempre, anche alla lontana, però con sta cosa qua sulla musica potremmo dire che sì, tutti i brani sarebbero automaticamente dei plagi, quindi... Smettiamo anche di menarcela.
Esatto. Quello che avete fatto qua fino adesso, tutti gli artisti, andrà in pasto all'IA, per cui trovate qualcos'altro da fare. Non viverete di royalties.
Povero Albano.
Povero Albano. Povero compianto Michael Jackson.
Esatto.
Marco, grazie mille per questa chiamata.
Grazie Marco.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona giornata. Ciao.
Ciao, 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 ciao. Abbiamo finito la nostra
trasmissione. Sì, concluderei con questo messaggio che mi sembra molto eloquente di uno che non si firma e che dice siamo fottuti, raga.
Ah, così?
Sì.
Punto. Vabbè, salutiamo con dell'ottimismo. A domani con di tutto un bo'.
Ciao!